Ora riprendiamo. Si può? Dicevo che nel 2011 Signorelli dà, diciamo, compimento a questo suo impegno di valorizzazione e riflessione sulla ricerca etnografica di De Martino con la pubblicazione di questo volume Etnografia del Tarantismo Pugliese, che pubblica i materiali della ricerca sul campo. In realtà, e diciamo, la mossa da cui parte è esattamente un dialogo con la se stessa del 1986, che rifletteva sul rischio dello stereotipo del De Martino impressionista sul campo, e dice: ormai questa cosa ce la siamo messa alle spalle, agli antipodi di ogni pratica facile sul campo De Martino era e pretendeva che i suoi collaboratori fossero in primo luogo rigorosi nei comportamenti, negli approcci, nell'uso degli strumenti di rilevazione, nel rispetto degli impegni presi, nel lavoro di riordino dei materiali raccolti. In definitiva, comprendere antropologicamente l'altro nel corso dell'incontro etnografico era per De Martino un'operazione che si basava più sulla coscienza storica e sull'uso critico di categorie appropriate da parte dei ricercatori, piuttosto che su qualche indicibile vibrazione empatica o misteriosa vicinanza simpatetica. E per lui la ricerca doveva produrre conoscenza utile e utilizzabile, non nel senso strumentale dell'applied anthropology, ma secondo un principio per cui l'accrescimento della coscienza storica individuale e collettiva è già agire morale e trascendimento secondo valori. Quindi un'applicazione al ricercatore dell'ethos del trascendimento nel produrre conoscenza. Ciò che pubblica la Signorelli in questo pur grosso volume di oltre 400 pagine è in realtà il contenuto di una sola delle cartelle dell'archivio De Martino riconducibili alla ricerca sul tarantismo. Qui ci dice delle cose con molta chiarezza e molta nettezza, però ci lascia anche nel mistero, perché lei dice: io ho lavorato su un CD che conteneva la digitalizzazione del contenitore numero 18 dell'archivio De Martino. Dall'elenco che è stato pubblicato dei contenitori, dopo che tutto il fondo è stato sistemato e ordinato, ce ne sono almeno altri 4 che hanno a che fare col tema del tarantismo. Però dai titoli e dalle descrizioni sommarie sembra che riguardino piuttosto la produzione e la riflessione post campo e non il lavoro di campo. D'altronde Signorelli ha il suo archivio personale e, confrontando, diciamo, quello che c'è o ci dovrebbe essere, quello che ha trovato in questo contenitore che ha avuto a disposizione effettivamente dovrebbe essere ciò che c'è sul lavoro di campo. Ci dice poi in una nota molto seccamente: non intendo dire le ragioni per le quali non ho controllato il resto del materiale, mi assumo la responsabilità di questa limitazione, punto. Più di questo non sappiamo e io personalmente non so. Quindi prendiamo quello che c'è qui. Ma quello che c'è qui effettivamente è molto, e così come De Martino fa retroagire il concetto di di etica del trascendimento sul lavoro del ricercatore, lei fa retroagire la fondamento della metodologia storica, di indagine storica, di De Martino, problema più documento, al suo lavoro sulla indagine del Salento, e dice: noi trattiamo il materiale dell'equipe che ha lavorato in Salento come documenti per risolvere un problema, che è il problema: come ha lavorato De Martino sul campo? E questo problema, come ha lavorato De Martino sul campo, si divide a sua volta in due parti, che è l'equipe da un lato e ciò che è successo materialmente in Salento dall'altro. Allora, ci torneremo largamente, variamente, eccetera, ma intanto introduciamo come le parti, gli attori in commedia, chi era l'equipe, ed era composta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone, o 7 più 1, diciamo meglio. Ernesto De Martino, che nell'estate del 59 aveva 51 anni, Vittoria De Palma, che era la sua compagna, decisamente più giovane, e nel frattempo qualificandosi come assistente sociale, e aveva 32 anni. Franco Pinna, che era il fotografo della spedizione, che aveva 34 anni. Giovanni Gervis, che era il medico della spedizione, psichiatra, diciamo, 26 anni, Diego Carpitella, etnomusicologo, 35, Letizia Comba, che era la moglie di Gervis, psicologa, 27, Amalia Signorelli, antropologa culturale, 25, e 7 più 1, Annabella Rossi, che all'epoca era una giornalista. E così ha seguito la spedizione, lavorava credo già al Paese Sera all'epoca e aveva 26 anni. Dunque, 51 De Martino, un paio di trentenni Pinna e Carpitella e gli altri più giovani ancora, 26, 27, eccetera. A un certo punto della sua introduzione del 2011 dice Amalia Signorelli, parlando del rapporto fra il suo archivio e quello su cui ha potuto lavorare De Martino, dice: non posso più confrontare quello degli altri, perché tutte queste persone, tranne lei e Vittoria De Palma, non ci sono più, sono tutti morti. E quindi nell'archivio De Martino non ci sono i taccuini personali di queste persone, se non le note di campo, redatte insieme agli altri per determinate cose che poi vedremo. Quindi, così come Amalia Signorelli ha il suo archivio e può farlo interagire con l'archivio De Martino, sarebbe stato importante, dice lei, poter mettere insieme quelli degli altri, ma non è più possibile, se non in futuro, se ci saranno carte radunate, sistemazioni, eccetera, come è stato fatto per De Martino. Ma insomma, questo è di là da vedere. Questo è il gruppo di lavoro che era in Salento. Sono partiti da Roma il 20 giugno del 59 e sono andati via il 10 luglio del 59. Quindi sono stati sul campo in pratica 20 giorni. È stato un periodo estremamente intenso, ma come tutte le altre spedizioni di De Martino, essenzialmente in Basilicata, decisamente brevi secondo gli standard della ricerca sul campo di tipo antropologico. Però, insomma, diciamo, vedendo quello che troviamo pubblicato in questo volumone di oltre 400 pagine, che è solo una parte, diciamo, del materiale prodotto sul campo, il lavoro appunto è stato estremamente intenso. La Signorelli ci racconta i criteri che ha seguito per pubblicare questo materiale, che è un materiale molto vario e che non può non essere disordinato, per quanto un archivio possa essere ordinato, a meno che non stiamo parlando della corrispondenza fra due persone, per cui cioè la lettera di uno, la risposta dell'altro e così via. Un archivio fatto di appunti, note prese sul campo, notizie logistiche, appuntamenti da tenere con altre persone, eccetera, è per forza di cose un insieme disparato, anche fisicamente, block notes, quaderni, fogli sparsi, cose del genere. Lei dice: io però ho seguito, secondo l'impostazione appunto problema e documenti, ho cercato di fare a mia volta una ricerca su questo materiale, rendendolo fruibile e leggibile per gli studiosi, per i lettori interessati, in un modo ragionato, e ha seguito il criterio di individuare un documento guida intorno al quale radunare tutto il resto della documentazione, con qualche piccola eccezione. E il documento guida è il quaderno dei verbali delle riunioni. C'era un quaderno singolo in cui si era, qualcuno ha detto, variabile, a tenere i verbali delle riunioni, e questo permette di seguire l'andamento dei due aspetti che si dicevano, equip e che cosa è successo in Salento, perché la prima delle riunioni documentate è del 6 maggio, quindi ben prima della partenza effettiva, e l'ultima delle riunioni documentate è del 10 luglio e si svolge in albergo a Matera la sera, che sono già sulla via del ritorno. Quindi il gruppo come gruppo, non sempre tutti presenti in queste riunioni, ma e diciamo di questi Annabella Rossi non aveva compiti scientifici, appunto era aggregata al gruppo, faceva all'epoca la giornalista, poi ha avuto una formazione antropologica, ha scritto libri importanti, ha fatto ricerche importanti, eccetera, ma all'epoca non aveva compiti di carattere scientifico all'interno dell'equipe, mentre tutti gli altri sì. E in questo, diciamo, grazie all'introduzione di Signorelli, agli scritti critici con cui accompagna i vari documenti e alla successione dei documenti, si ricostruisce innanzitutto il lavoro di formazione del gruppo, per cui il metodo antidemocratico dell'equipe di lavoro di De Martino, che diceva nell'86, può funzionare. E lei dice di questa esperienza: ha funzionato se, diciamo, si costruisce un terreno comune di lavoro e una condivisione di problematiche, di linguaggi, eccetera, che partono da letture comuni che sono documentate appunto in queste riunioni, da relazioni che ciascuno era chiamato a fare dal suo punto di vista, diciamo, disciplinare, diverso e personale, e a mettere in comune linguaggi e punti di vista. La modalità, appunto, con qualche eccezione, che ha seguito Amalia Signorelli è stato quello di disporre lungo tutto il libro i vari documenti intorno alla scansione di queste riunioni. L'obiettivo, diciamo, conoscitivo in cui consiste poi il poter dare risposta al problema, come lavora sul campo Ernesto De Martino, è quello di far intendere, dice Amalia Signorelli, cioè di usare, di appaesare, e anche qui usa appunto un concetto demartiniano, appaesare i documenti collocandoli nel contesto ricostruibile in base alla fase di sviluppo del lavoro comune in cui si era arrivati, appaesare in senso proprio, giacché il collegamento tra ciascuna tappa del percorso di ricerca e i documenti che ad essa sono pertinenti consente di mettere a fuoco il valore di quella tappa stessa nel processo di produzione del tarantismo come oggetto di conoscenza. Nella ricerca si produce l'oggetto della ricerca, non è che si scopre una cosa che sta lì e dice oh guarda, si alza un sasso e si trova l'oggetto della ricerca. L'oggetto della ricerca è costruito dal gruppo di lavoro diretto da De Martino durante il lavoro, e la pubblicazione di questa documentazione consente di seguire le varie tappe, la produzione del tarantismo come oggetto di conoscenza. In tal modo diviene possibile per il lettore, e qui c'è un'altra citazione da De Martino, rigenerare mentalmente le pretese che ispirarono l'impresa e che trasformarono un gruppo di persone eterogenee in un'equipe interdisciplinare e disciplinata. Rigenerare mentalmente le pretese è, diciamo, mettere in mano a noi questi documenti e sotto i nostri occhi questi documenti avrebbe l'intento di consentirci in qualche modo di guardare con gli occhi e pensare con i pensieri dei ricercatori quello che man mano venivano facendo. Questo consente di scandire in 5 tappe tutto quanto il percorso di ricerca, e queste tappe sono il prologo alla spedizione, la preparazione in sede, lo storico etnografo, il lavoro di campo, dal campo al testo. Prologo è quello che viene prima, e questo è l'indice, semplicemente l'indice del volume, che corrisponde appunto a quello che lei ha evidenziato come le tappe della ricerca, facendosi aiutare dal quaderno del verbale delle riunioni. Il prologo è un articolo che De Martino scrisse all'epoca, cioè nel 58, l'anno prima, quando cominciò a interessarsi del tarantismo, e il titolo era Il tarantolismo, appunto. De Martino parlava ancora il linguaggio degli studiosi che si erano occupati del fenomeno, medici, naturalisti e quant'altro. Il tarantolismo. Le poche pagine che De Martino scrive nel 58 sono il primo elemento che l'equipe deve condividere, e stanno nel prologo alla spedizione insieme a una relazione esattamente di Amalia Signorelli, perché quella di Carpitella è andata perduta, perché De Martino spedì in Salento e con prolungamenti in Puglia Amalia Signorelli e Diego Carpitella a fare una serie di indagini preliminari, dove si vede anche il concetto di rigorosità. Cioè Amalia Signorelli, siccome si sapeva come funzionavano le cose, le celebrazioni in cappella, i riti in cappella a Galatina, eccetera, Amalia Signorelli va, fa la piantina anche della cappella. Il fotografo le aveva chiesto di capire quali erano le condizioni di luce, quindi anche proprio preordinare la scena, una che sarà poi una delle scene della ricerca. Signorelli e Carpitella hanno il compito di fare delle indagini preliminari, devono stendere una relazione, quella di Carpitella non c'è più, quella di Signorelli sì, e quindi cominciamo ad avere i documenti del prima che tutto cominci. La preparazione in sede è appunto tutte le riunioni che dal 6 maggio alla partenza del giugno si terranno. Lo storico etnografo è l'eccezione alla regola, cioè è il taccuino di De Martino, è pubblicato nella sua interezza il taccuino, il block notice che De Martino aveva tenuto sul campo dall'inizio alla fine, che non è ovviamente smembrato e dislocato in funzione dell'andamento cronologico delle riunioni, ma è pubblicato come tale, con appunto varie note di spiegazione di accompagnamento di Amalia Signorelli. Lavoro di campo, che è il blocco più grosso di tutto il materiale, e poi dal campo al testo, e cioè quello che in questa cartella c'è di materiale, che sicuramente è soltanto una parte, della fase successiva, in cui appunto si rilavora e ci sono le tracce del lavoro di De Martino sui dati, per poi passare in fase successiva alla scrittura. Il lavoro di campo, dicevamo, è la parte, il blocco più consistente del materiale, ed essenzialmente si articola in tre parti il lavoro di campo. Loro vanno sul campo e si sguinzagliano effettivamente in gruppetti di 2-3, vanno in cerca di tracce del tarantismo. Hanno interlocutori predefiniti, ma sì, qualcuno se l'era scordato qua. Poi qualcuno sei tu?
Io non averlo perso.
No, ma io ero convinto che
a casa così,
che chiunque fosse non poteva uscire, come quando piove uno non si scorda l'ombrello.
Esatto.
Quindi.
Tanto sono accorto un scelto.
Dove vado così?
Ciao. Scusate l'interruzione. Comunque è più serio, sennò. Mi chiedevo perché faceste lezioni in questo clima.
Cioè, ma te ne puoi andare, sì o no?
C'è buio, ma l'ho detto di dirti che fuori è buio.
E vabbè, che dobbiamo fare? Accendici la luce, grazie. Come non c'è? Se è andata la luce. Se parte la luce per qua ce ne andremo tutti quanti, che devo fare? Loro vanno sul campo, hanno degli interlocutori, ma il prete, il medico, eccetera, non sono quelli che poi dopo debbono essere gli interlocutori della spedizione. Cercano e scoprono a Nardò la cerimonia della cura individuale, coreutico musicale secondo la formula, cioè con musica eccetera, di quella che sarà chiamata Maria di Nardò. I nomi sono cambiati, ovviamente nella pubblicazione della documentazione della Signorelli c'è qualche dettaglio, c'è il nome di battesimo vero, non il cognome, con l'aggiunta poi la decodifica di come sono chiamate nel libro La Terra del Rimorso. Maria di Nardò, che incontrano esattamente la sera del 24 di giugno, è il primo caso che individuano di tarantismo in atto, e è quello che è documentato esattamente nelle appendici documentarie fotografiche anche della Terra del Rimorso. Ricostruisce Amalia Signorelli che le fotografie non possono essere del 24 stesso, ma devono essere del 25 mattina, e quindi c'è documentata la fase di Maria di Nardò, la quale tra l'altro, poverina, diventerà suo malgrado una star del tarantismo originale, perché verrà rintervistata, perché sapevano benissimo ovviamente chi era, verrà riintervistata a varie riprese in epoche successive, e si vede anche in uno dei documentari di Mingozzi, di cui parla Pizza nel libro di cui parleremo alla fine, ma che io non sono riuscito a vedere, ce l'ha la RAI nelle Teche RAI, ma non è online. Il sito Teche RAI è meraviglioso, ma non mette a disposizione tutto il suo straordinario posseduto direttamente online. Che lei a un certo punto si scoccia, non ha voglia di parlare con queste altre persone che la stanno riintervistando un'altra volta, fa riferimenti critici alla sua originaria esperienza con l'equipe di De Martino, eccetera. Comunque, l'incontro con Maria Di Nardò il 24 giugno sera è la scoperta, in un certo senso. L'oggetto di studio si costruisce, abbiamo detto, però l'incontro con qualche cosa che sapevi astrattamente che poteva succedere, ma che non hai ancora mai visto, è una forma di scoperta, evidentemente. È il primo incontro con questo fenomeno, ed è ampiamente documentato dalle fotografie di Franco Pinna, e raccontato ampiamente nella prima parte nel primo dei capitoli del libro La Terra del Rimorso. La seconda fase è quella in cappella, nella cappella di Galatina, dedicata a San Paolo, che era sconsacrata già all'epoca, e dove essenzialmente, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, che è il 29 di giugno, le tarantate e i pochi tarantati che c'erano convergevano per attività varie, appunto tra il 28 e il 29, e quindi l'equipe di lavoro assiste in modo sistematico tra il 28 e il 29 a quello che succede in cappella, e qui sono pubblicati, per l'appunto, ci sono questa pubblicazione, che ho detto varie volte essere una valorizzazione di Amalia Signorelli, è anche l'occasione per cui lei riflette a posteriori su una serie di cose vissute all'epoca, non presenti nel libro di De Martino, e che lei segnala come possibili letture, anche in parte diverse, o piste di ricerca sviluppabili differentemente, che sono basate, testimoniate, fondate sulla pubblicazione di questa documentazione. Loro erano in cappella, De Martino dice una cosa che non corrisponde al vero nel testo della Terra del Rimorso, perché nel testo del libro De Martino dice non era lecito per i ricercatori stare insieme alle tarantate nella cappella, dovevamo stare in un piccolo locale sovrastante che affacciava sulla cappella, e da dietro le tende potevamo osservare quello che succedeva. E fa anche la descrizione di ciò a cui era costretto il fotografo Franco Pinna, cioè a scattare come una marionetta ogni tanto all'improvviso da dietro le tende per prendere delle fotografie. In realtà, dice Amalia Signorelli, e possiamo vedere anche testimoniato dalle fotografie stesse di Pinna, pubblicate in quel libro che ho citato qualche volta, che si chiama I viaggi nel sud di Ernesto De Martino, e pubblica una quantità molto significativa delle fotografie di Arturo Zavattini, Ando Gilardi e Franco Pinna, che avevano lavorato sul campo con De Martino, che in realtà i membri dell'equipe erano anche in cappella. Il divieto valeva soprattutto per le donne, cioè per gli uomini, scusate. Gli uomini non potevano essere in cappella, quindi De Martino, Pinna e Carpitella stavano su, mentre la Signorelli e la De Palma e anche Annabella Rossi stavano giù, e in qualche occasione deve essere sceso anche Pinna, perché si vedono due fotografie pubblicate in questo volume curato da Faeda e da Gallini, fotografie che stanno in basso, in cui si vedono, tra l'altro in due sono, è proprio in primo piano la Signorelli che aiuta una tarantata insieme alla sua assistente, la stanno accompagnando, la sorreggono eccetera, e la si vede in primo piano, e sullo sfondo si vedono altri di loro. Quindi diciamo la Signorelli dice: non è vero che dovevamo stare tutti su, io su non ci sono mai andata, stavamo giù. E questa non è una cosa così di pura e semplice cronaca, una correzione a un dettaglio che sta nel libro, perché l'esperienza dello stare giù, da un lato, ma questo nel libro c'è, consente soprattutto a Vittoria De Palma di fare il censimento delle tarantate, e quello sarà il terzo momento della ricerca sul campo, cioè gli ultimi 10 giorni in cui le tarantate che avevano identificato in cappella, una parte di loro e un paio di uomini, poi dopo le vanno a trovare, a intervistare eccetera successivamente. Quindi diciamo è fondamentale per questo sviluppo, ma in realtà lo stare giù è documentato per un giorno e mezzo, ora per ora, dai taccuini che vengono pubblicati qui, e Amalia Signorelli racconta che è stata un'esperienza molto forte, tanto che l'equipa ha dedicato l'intera giornata successiva a in un certo senso riprendersi e a scambiarsi opinioni, valutazioni eccetera su quello che si era vissuto in cappella. Quindi in base alla documentazione e in base al commento che ne fa lei, si può avere un rapporto in presa diretta molto ravvicinato con l'esperienza di quello che era successo in cappella a Galatina tra il 28 e il 29, e ci sono alcune pagine particolarmente rilevanti di questa lunga introduzione di Amalia Signorelli, in cui esattamente questa esperienza di un giorno e mezzo immerse nella bolgia maleodorante e esagitata delle tarantate in cappella le ha fatto venire una serie di riflessioni che vanno diciamo su piste abbastanza diverse da quelle rappresentate nel libro di De Martino. Dice: ne suggerisco almeno tre, dice la Signorelli, di piste possibili di approfondimenti diversi: femminilità, collettività e pubblico erotismo. Femminilità vuol dire erano tutte donne, cioè il fatto che le tarantate erano, dal punto di vista del genere, soprattutto donne, è detto con una perfetta chiarezza, ovviamente nel libro risulta in tutti i modi da un punto di vista statistico, ma non è mai stato tematizzato né nel libro né nel lavoro di equipe, in nessun momento diciamo della ricerca una riflessione di genere, come si usa fare oggi, è mai stata tematizzata e affrontata. Viceversa, la percezione proprio fisica dell'impatto con queste persone, con queste donne in cappella, lo segnalava in modo estremamente marcato. E una dimensione collettiva, diceva la Gallini. Come abbiamo ricordato una volta, perché una persona aveva fatto una domanda, De Martino presenta essenzialmente quello che si vede in cappella come la fase disgregata e più morente del tarantismo, che è già un fenomeno culturalmente in decadenza nel 59, destinato a una scomparsa più o meno rapida nel 59. Ma dice De Martino, quello che vediamo in casa e poi il complesso al quale hanno assistito completamente è soltanto quello di Maria di Nardò, in cui si sono imbattuti il 24 e il 25 di giugno. Quello che vediamo lì e che in base alla letteratura che discute nel secondo capitolo della Terra del Rimorso vediamo più completo, più allargato, eccetera, riferito per gli anni, per i secoli precedenti, in chiesa non c'è il rapporto con le altre persone presenti, non c'è la musica, non c'è la danza, non c'è il ricorso a determinati simboli del colore, eccetera, che rimandano a tutt'altre cose che in passato erano molto più presenti. Tutto questo nella cappella non c'è e si assiste soltanto a una serie di crisi sostanzialmente individuali che interessano più il medico effettivamente che non lo storico. Signorelli ha un'impressione significativamente diversa e ci dà una impressione significativamente diversa. Dice, per esempio, che c'erano dei momenti di collettività tra le tarantate, parziali, temporanei, ma danze, non c'era musica, ma con battito di mani, con canto, eccetera, in cui c'era palesemente una comunicazione interpersonale di gruppo tra loro che si toccavano, si cercavano e facevano cose insieme in quanto loro tarantate. E questo, dice appunto Amalia Signorelli, come rinforzo della prima cosa, femminilità, è un elemento che dall'esperienza in cappella risultava forte, leggendo le note di campo sue e di Vittoria De Palma soprattutto, che riportano ora per ora quello che succedeva in cappella, viene fuori chiaramente. E il terzo elemento, dice, che pure non è stato tematizzato in realtà in sede di interpretazione nel libro, è quello della ricerca del pubblico, combinato con una evidentissima carica di erotismo dei comportamenti appunto delle tarantate in cappella. La ricerca del pubblico era per esempio data dal fatto che alcune di loro uscivano sulla piazza che sta davanti alla cappella, dove c'erano schierati molte persone. Quelli sono giorni di festa, il 28 e il 29 sono festa, in cui c'è la fiera, c'è la musica, insomma c'è le processioni, ci sono attività varie, il paese è in festa, quindi quello che succede nella cappella di San Paolo è una delle cose, ma diciamo c'è mobilitazione di pubblico nel paese in quei giorni. Fuori della cappella, come documentano le foto di Pinna e il documentario di Mingozzi dell'anno successivo, Pinna, stando in questo piccolo ambiente sopraelevato, che aveva una vista sulla cappella e una vista sulla piazza, cioè c'aveva una finestrina sulla facciata della cappella e lui poteva fare fotografie anche sull'esterno, e si vede appunto alcune tarantate che escono e hanno una coorte di pubblico intorno, per lo più maschile. E Signorelli sottolinea, sorprendentemente composto, come se fosse un pubblico che giocava a sua volta una parte, come se noi andiamo a teatro, lo sappiamo che dobbiamo stare fermi buoni e vedere quello che fanno delle persone deputate a fare qualcosa sulla scena, non è che saltiamo su, interagiamo o schiamazziamo, eccetera. Era come una forma di esibizione prevista e codificata, attesa da parte di alcune delle tarantate che uscivano e si esibivano in cerca di questo pubblico, pubblico che c'è anche nelle terapie domiciliari, nel piccolissimo locale dove avveniva la cura di Maria di Nardò. C'erano fino a 30 persone stipate tra, credo che sia proprio per quello che hanno capito che succedeva qualcosa, perché c'era gente ressa e videro e si affacciarono lì, tra dentro e fuori contavano qualche decina di persone, quindi il concetto di presenza di pubblico in ogni caso era dato, però lì risaltava in modo molto, molto evidente. E qui fa un accenno la Signorelli, ricollegandosi appunto alla Notte della Taranta, dicendo quello che semmai sorprende è questo passaggio dal rito al teatro, così liscio per la faccenda del tarantismo, che ci porta a Melpignano di oggi. E di questo ci occuperemo, diciamo, parlando del libro di Pizza. Ricordo solo che la Signorelli è stata molto critica rispetto a, diciamo, non alla Notte della Taranta in sé, ma rispetto a delle forme di ideologizzazione che in qualche modo tendevano a tirare il tarantismo, quello storico, da loro analizzato a suo tempo, come una forma di manifestazione gioiosa, in qualche modo precostituente la faccenda della Notte della Taranta. In queste osservazioni che fa di contenuto e di riflessione scientifica, però traccia un nesso effettivamente tra quello che si poteva vedere in cappella e sviluppi successivi. Tematiche che nella riflessione di De Martino non ci sono, e una sola cosa aggiungo per chiudere il discorso: nell'ultimo pezzo, che si chiama Dal campo al testo, dove ci sono pochi materiali ma importanti, la Signorelli segnala come risulta evidente che questa ricerca era una parte di un più ampio progetto di ricerca sui culti di possessione da parte di De Martino, che poi non c'è stata e non si è sviluppata, ma era anche una delle cose che aveva chiesto a lei come indagine preliminare da fare, arrivando fino in Calabria. E lei dice: se vogliamo prendere sul serio questa pista dei culti di possessione e il tarantismo come una forma di esorcismo, dei personaggi che nel libro non sono, ai quali non si rivolge una particolare attenzione, come i suonatori, bisognerebbe dargli più importanza, e non solo al famoso violinista Stifani, che poi ha scritto anche di suo, è stato intervistato, eccetera, ma lei dice soprattutto fu importante Zitora, che era la tamburellista di Nardò, la potente Zitora, dice Amalia Signorelli, che era la tamburellista di Nardò, che di fatto lei associa, cita Marc, cita i santi taumaturghi, per dire che le figure dei mediatori, dei parenti dei santi, in qualche modo erano riconducibili ad alcune di queste figure impersonate dai suonatori. Zitora era una che gestiva il tarantismo nei paesi, cioè diagnosticava, diceva alle persone: a te ti ha pizzicato la taranta, anche se non te ne sei accorta, adesso dobbiamo fare così e cosà, e aveva in cura contemporaneamente 5-6 persone diverse. In qualche modo era una mediatrice del culto, se appunto nell'interpretazione complessiva San Paolo delle Tarante, eccetera, era una figura riconducibile ad altre ad altre figure di sui culti di possessione. Però diceva quello che interessava sottolineare, ma dobbiamo chiudere, Amalia Signorelli, è questa è una pista che non è stata sviluppata nel libro, tutto questo non c'è. Allora, semplicemente ritornando sui materiali di lavoro della ricerca e riflettendoci sopra, saltano fuori una serie di osservazioni, non solo su come fa ricerca sul campo Ernesto De Martino, ma anche tante altre cose che da questa ricerca si sarebbero potute sviluppare e si potrebbero in teoria sviluppare come piste interpretative ulteriori rispetto a quello che nella Terra del Rimorso è effettivamente finito. Domande? Allora, ci vediamo la prossima volta.